Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, si apre un'altra ricchissima puntata di 12 PM, il mezzotì contemporaneo, sempre qui su Radio Arte. Quest'oggi per me è davvero un grande piacere poter dialogare con un artista che seguo con moltissimo interesse già da diverso tempo. Sto parlando di Elena Bellantoni. Ciao Elena!
Ciao, buongiorno! Grazie per questo invito.
Grazie a te. Io sono veramente, veramente molto felice che tu hai accettato questo nostro invito. Siamo veramente onorati di accogliere la tua ricerca qui con noi. Elena Bellantoni è un'artista veramente attivissima, con l'attivo mostre, performance e azioni sia in Italia che all'estero, le cui opere sono presenti in diverse collezioni pubbliche e private. Ricordiamo la collezione del Ministero Affari Esteri a Farnesina, la collezione dell'Istituto Centrale per la Grafica e la Fondazione Pietro ed Alberto Rossini. Ma iniziamo da principio. Qual è l'origine di Elena Bellantoni?
Nasce tutto da un desiderio che io avevo forse nei miei 13 anni. Io ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con mio padre, perché da ragazzina mi portava per Roma in giro per gli studi di artisti, perché lui aveva sempre questa passione, vari amici, insomma. E quindi io ero entrata un po' dentro questo immaginario. Poi volevo scrivere un liceo artistico, mi fu ovviamente vietato, e la stessa cosa è successa poi all'università, perché io mi sono laureata in arte contemporanea e non ho fatto l'accademia, quindi questo è già un punto. Quindi il mio approccio all'arte è nato con un approccio molto analitico e quasi accademico. È un, diciamo, un marchio che nel bene e nel male io mi sono portata dietro. Poi ho cercato di recuperare, perché all'epoca, quando ero più giovane, non esistevano le residenze d'artista che ci sono adesso, che è proprio dentro il sistema dell'arte adesso, no? E quindi io scappavo ogni estate, facevo delle application per le Beaux-Arts di Parigi, alla St. Martin a Londra, insomma, stavo 2 mesi, lavoravo e facevo questi corsi super intensivi. E quindi un po' rincorso sempre l'arte, non è che l'arte veniva dietro a me, questa è forse un po' una caratteristica, l'elemento della fatica e della resistenza che è un po' presente in tutti i miei lavori, no? Quindi questa misurazione continua tra un dentro e un fuori, quindi tra un'urgenza e un desiderio, che poi emerge fortemente in tutti i miei lavori, quindi questa forma di onestà fisica ma anche intellettuale.
Mi interessa moltissimo del tuo lavoro questa tua dimensione da artista indipendente, perché tu sei un artista indipendente da sempre essenzialmente. Allora vorrei che tu ci raccontassi la tua esperienza, non so quali sono le ragioni, magari gli vantaggi, gli svantaggi di una scelta così importante, direi anche coraggiosa, per il percorso di un artista contemporaneo oggigiorno.
Allora, io nasco indipendente perché comunque, come ti dicevo prima, nessuno ti corre dietro, sei tu che corri dietro un po' alle cose. E l'essere indipendente per me è stata una grande forma di libertà, almeno fino adesso. E io in realtà nel mio percorso ho vissuto 8 anni a Berlino, quindi è stata una città di adozione, che io chiamo sempre la mia Heimat, quindi la mia patria elettiva, no? In qualche modo. E anche a Berlino ho aperto uno spazio indipendente che si chiama 91 metri quadri Art Project Space, e per 4 anni io l'ho gestito prima con un'altra artista, e poi è diventato un collettivo, eravamo 6 persone e facevamo un po' da ponte con l'Italia, ma in realtà poi abbiamo cominciato a fare tantissimi progetti sperimentali legati all'underground berlinese, quindi musica elettronica, noise e danza contemporanea, quindi è stata un po' una fucina 91 di questa roba qui, quindi lì si è formato tantissimo questo desiderio comunque di fare a prescindere, di anticipare un po' i tempi, no? Quindi senza
sperare. In che anni eravamo, Elena?
Parliamo 2003-2004, quindi quando Berlino ancora non era così gentrificata, sì, e gettonata, cioè quando io sono partita andavano tutti in Spagna, a Barcellona, perché la lingua era più facile, bla bla bla. La scelta tedesca non la facevano in molti, perché Berlino appunto i primi anni era a meno 20 gradi, insomma, quindi puoi immaginare, io sono una mediterranea totale, però io cercavo all'epoca il silenzio, venivo da Roma, anche se io non sono romana, perché sono di origini calabresi, ma non ci ho mai vissuto in Calabria, anzi ho vissuto più a Milano e in Africa, e quindi... E quindi cercavo il silenzio, l'azzeramento totale. Io non capivo il tedesco, quindi non ero coinvolta all'inizio, poi ho iniziato a studiare il tedesco, che è una lingua meravigliosa, ho fatto 3 anni di scuola popolare e quindi sono entrata dentro la dinamica tedesca. Mm-hmm. Poi mi sono spostata a Londra perché poi ho fatto 2 anni di MA, di Master in Fine Arts a Londra, ho fondato un gruppo di studio che si chiama Platform Translation con un artista libanese, Marwa Arzainos, Soledad Pinto, cilena, e Michalis Totasis, che è greco. E abbiamo fatto un progetto sul concetto di lingua e traduzione nelle arti visive. Era proprio un gruppo di studio. E abbiamo fatto mostre in giro per il mondo, sempre autofinanziate, in autonomia, andando in giro noi e portando la mostra in ogni luogo. C'erano degli artisti che lavoravano sulla stessa nostra linea che partecipavano a questa mostra. In Italia l'abbiamo fatta al Museo Laboratorio d'Arte Contemporanea, curata da Silvano Manganaro e Barbara D'Ambrosio. A Berlino ho vinto un grosso bando delle NGBK e l'otto tedesco per fare questo progetto a Kunstankreuz Betania. E questo per me fu molto importante all'epoca, perché in Italia per me non esisteva l'Italian Council, tutti questi bandi, e mai nessuno mi avrebbe dato a me, a Bellantoni, un premio così importante. In Germania questo è successo, quindi mi ha dato comunque la conferma, ho verificato, perché io vado avanti a verifiche, che il mio lavoro fosse sostanziale, avesse senso, perché la domanda che io mi faccio sempre su ogni lavoro che produco, no? Qual è il senso? E comunque sono un artista indipendente, questo è vero, però dall'altra parte c'è bisogno di un riconoscimento, quindi di un riscontro di quello che fai, altrimenti non esiste, altrimenti ti alzi la mattina e dici sono un grandissimo artista, ma in realtà non lo sei.
Essere degli artisti indipendenti oggi a Roma o a Berlino, a New York o a Sydney fa ancora una certa differenza, no?
Certo che fa una differenza, innanzitutto perché il sistema dell'arte è diverso, nel senso che in Germania, nei paesi nordici, cosa che io ho avuto, ci sono gli stipendium per gli artisti, io ho avuto lo studio gratis per 2 anni perché ci sono delle associazioni che si gestiscono in questo modo qui. In Italia non c'è questa rete, sta nascendo. L'anno scorso durante pandemia c'era questo gruppo Art Workers Italia che stanno lavorando in questa direzione con delle richieste, e poi adesso ci sono i premi del MIBAT, che quindi io ho vinto l'Italian Council, è stata un'occasione per me di poter produrre finalmente un progetto sostanzioso, perché avevo a disposizione 80.000 euro, cosa che a me nella vita non succede mai, e quindi li ho investiti completamente in tutta la produzione, perché stanno in produzione enorme di un anno in giro per l'Europa, quindi e sono stati pagati tutti.
Quindi dici che ci sono delle speranze in Italia per un'attenzione maggiore istituzionale?
Guarda, il MIBAC sta facendo tanto, sta facendo bandi per l'architettura, per l'audiovisivo, l'Italian Council è cresciuto, adesso anche possono applicare curatori, insomma... sicuramente è un contenitore importante, ovviamente non è che puoi farlo quante volte, insomma una, forse massimo 2, poi è finito, quindi poi devi trovare tu la continuità per continuare a produrre il tuo lavoro, e questo un po' è sempre il problema, no? E poi è il lavoro ovviamente che richiede una certa sostanza, cioè andando avanti è il lavoro che richiede, è in sé che richiede una certa anche investimento economico, cioè di mantenere un certo livello, questo è il discorso, no? Però si può fare.
Con grande fatica, con grande impegno, ma ce la si può fare.
Sì, sì, ci sono tanti artisti come me che sono indipendenti, che lavorano in questo modo qui in Italia.
I tuoi lavori attraversano tutte le modalità del contemporaneo, c'è la performance, c'è l'arte pubblica, c'è il video, c'è l'installazione. Allora, questa modalità multilivello e multidisciplinare mi sembra restituire davvero tanto la complessità non solo dell'arte contemporanea e anche della tua ricerca naturalmente, ma anche dello scenario, diciamo, che è quello che è lo scenario politico-sociale in cui siamo immersi. Nel tuo lavoro c'è una relazione di qualche tipo tra arte e politica, arte e società, e soprattutto mi sembra che uno dei tuoi lavori, On the Bread Line, coglie, direi benissimo, questa relazione. Se ce ne vorresti parlare.
Io parlerei più di plurilinguismo, cioè di che perché comunque sono tanti linguaggi che si intrecciano, tutti importanti allo stesso modo. Uno è funzionare all'altro, nel senso io faccio inizialmente, anticamente facevo performance, anche dimensione domestica, poi la performance probabilmente anche si è scontrata con lo spazio pubblico quando ho cominciato anche a vivere in città come Londra o Berlino, in cui io le attraversavo molto di più, le camminavo come fosse proprio una deriva psicogeografica, questo perdersi, questo strolling, no? E quindi in cui sempre di più però c'era anche una richiesta mia identitaria molto forte, cioè capire io dove stavo in quel momento e cosa stesse succedendo intorno. Questa era la prima istanza, forse la più antica. Nel tempo ovviamente questo è cambiato. L'elemento dell'attraversamento comunque è rimasto nei miei lavori, attraversare il territorio, che è un territorio geografico ma anche politico, no? E quindi ho cominciato a interrogarmi sull'alterità, quindi su chi avevo di fronte, come l'altro in quanto persona, che è un elemento fondante del mio lavoro, no? I miei sono tutti lavori di natura relazionale, no? Però ci sono tanti altri che si possono declinare. L'elemento, in questo senso, io posso definirmi un animale sociale, e quindi l'elemento della collettività è qualcosa che a me mi preme, che mi sta addosso. Comunque il mondo e le cose mi attraversano. Quindi io sono un po' una cassa di risonanza. Le mie non sono performance di natura teatrale, assolutamente no, non uso costumi. Io sono sempre vestita di nero e sono un segno nello spazio, no? Quindi quando io l'attraverso, il mio corpo in realtà è uno strumento. Così ho fatto per lavori come Ho annegato il mare, che ho presentato a Manifesta 12, in cui io trascinavo questa torretta di 100 kg in Costa Sud, in cui le persone potevano salire, ma la riflessione era sul mare negato, sul mare annegato da quella, diciamo, speculazione edilizia degli anni 60-70 voluta dalla giunta allora di Ciancimino e Sanvolima, in cui la Palermo vecchia fu rasa al suolo per far nascere la Palermo nuova, per appunto speculare dal punto di vista edilizio, e buttato tutto questo cemento, queste idee a mare, quindi da qui questo mare annegato, quindi negato, in cui i palermitani neanche possono andarsi a fare il bagno in Costa Sud, ma vanno fatti tutti a Mondello. Quindi la riflessione politica di cui parli tu nasce dal personale, no? Quindi il vecchio slogan femminista degli anni 70, per me è molto vero, cioè il personale è politico, perché comunque queste due cose si condizionano e comunicano tra di loro. La stessa cosa ho fatto in maniera diversa con Lucciole, che è un lavoro del 2015, in cui ho prodotto quattro vinili. E lì invece registro le storie personali delle persone che si sono incrociate con la storia grande tra il 2000, dal 1975, che è il mio anno di nascita, che è l'anno della morte di Pasolini, e il 2015, quindi a 40 anni dalla morte di Pasolini. E quindi è nato Lucciole, che è l'ultimo articolo che lui ha scritto su Corsera in quell'anno nel 75, in cui lui denunciava proprio la scomparsa dei Lucciole nelle campagne, ma in realtà parlava dello stato politico italiano, no? E quindi secondo me l'intellettuale deve fare questo in qualche modo, attraversa il mondo e le cose e le restituisce. Senza ovviamente nessuna retorica, perché è una cosa che io aborro, e neanche questo political correct, ma semplicemente dando una propria, no, visione, anche nell'essere visionari, perché tante volte si può anche sbagliare, eh? Cioè io metto sempre in conto il fallimento quando sono in produzione. On the Breadline è stato un progetto molto rischioso, altamente rischioso, perché io ho pensato di mettere insieme quattro paesi, ovvero l'Italia, la Serbia, la Grecia e la Turchia, nel 2019, per questo progetto che era vincitore dell'Italian Council. Quindi torniamo a questo discorso del poter produrre in libertà per un anno, quindi un momento di grazia per me, come dire. E lì è stato rischioso perché la gestione non era semplice. Io ho declinato questa parola breadline. Ogni mio lavoro, faccio una piccola digressione, parte dal linguaggio. Cioè il linguaggio è la cartina tornasole nei miei lavori, sempre, quelli performativi, video, tutto. Cioè io parto sempre da una parola. e la inizia ad esplorare. Esplorando, entrando dentro la parola, emerge o probabilmente io acchiappo, proprio prendo le cose che mi interessano e incomincio a dargli forma, come se fosse una scultura. Quindi io la seguo proprio. E on the bread line è, in lingua inglese è la linea del pane, tradotta letteralmente. E quindi questo è un elemento. Dall'altra parte invece è la linea di povertà, invece la traduzione effettiva. Quindi essere on the bread line significa essere proprio sulla soglia di povertà. Purtroppo, in questo sì. Lavoro del 2019, io dico che adesso siamo nel 2020-21, questa linea di crisi che ho declinato in questo modo qui è sempre più forte, cioè proprio marcatamente.
C'è una scena bellissima, no? C'è un frame bellissimo in questo video di On the Bread Line, dove tu prendi la farina, no? La setacci e poi la prendi in un pugno e questo pugno lo alzi al cielo e tutta la farina, diciamo, ti viene addosso, no? Questa immagine è molto forte. Io quando l'ho vista ho sentito tutto questo che stai dicendo. Nel tuo lavoro c'è veramente la volontà di affrontare concretamente quella che è la realtà sociale e politica in una maniera ovviamente molto personale, molto tua e direi anche poetica.
Sì, On the Bread Line è un lavoro innanzitutto corale, perché io che cosa ho fatto per declinare questa bread line? Ho deciso di partire da un canto, dalla musica, cosa che io non ho fatto mai, quindi questo, per questo dico che cerco sempre di superarmi, cioè di mettere altre sfide, no? Quindi da un testo musicale degli anni 10 del Novecento, che è Bread and Roses, che Loce ci ha fatto un bellissimo film negli anni, fine anni 80, insomma, è la canzone per eccellenza dei lavoratori, però è nato durante un talk in Massachusetts, quindi negli Stati Uniti, da una leader femminista, Rose Chainman, che fece questo discorso delle lavoratrici donne. E quindi questo è un altro elemento. Quindi è un progetto esclusivamente al femminile. E io ho deciso di far cantare questo canto, anche se c'è una versione bellissima di John Baez con la chitarra, piuttosto che Mimì Farina, insomma, no? Di fare invece cantare a un gruppo di donne. Perché? Perché per me, che io sono nata comunque un po' anche negli anni 90, nella militanza, nelle manifestazioni che si facevano, e l'ultima per me è stata il G8 di Genova, dopodiché c'è stata una cesura. Il gruppo ha una forza che l'individuo non ha, cioè, e quindi questo cantare camminando rappresenta proprio un momento di rivolta, perché in ogni paese di questi che ho attraversato c'è stato comunque negli anni delle rivolte del pane. In Italia c'è stata a Roma, in Sicilia negli anni 40 al forno di Palermo, a Belgrado durante il periodo dell'embargo negli anni 90, a Piazza Taksima anche, a Istanbul. Quindi le rivolte del pane sono effettivamente delle rivolte, delle richieste sociali molto forti, in cui il popolo veramente, quando non c'è il pane, non c'è veramente più niente. E quindi questo è un elemento. L'altro elemento era invece l'elemento comunitario, che è dato dal pane in sé, perché il pane è il simbolo del Mediterraneo per eccellenza, no? Quindi io ho seguito queste doppie linee, le ho intersecate e messe insieme, ho cercato di farlo ovviamente a mio modo. Il gesto di cui parli tu, del pugno alzato, è stato un momento per me di grande... è una performance che io ho fatto contemporaneamente nelle quattro città, cioè che è l'unica che si è ripetuta, e quindi proprio c'è una partitura interna al video. Ed è un gesto di protesto, ovviamente, volutamente, che ricorda in qualche modo il gesto anche delle Olimpiadi, sì. No? Afroamericane, quindi ci sono tanti riferimenti dietro. Infatti è stato un momento in cui io stavo molto molto dentro, molto serio.
Un saluto di uguaglianza, di una rivendicazione di uguaglianza, una necessarietà di un egualitarismo che difatti sempre più vediamo purtroppo svanire all'orizzonte.
E anche questo Covid che sta mettendo in ginocchio le economie, però ci rendiamo conto che sono delle economie non fondative, nel senso che questo capitalismo che è stato imposto, il cosiddetto capitalismo transazionale, che poi non ha funzionato in tutti questi paesi dell'est. Appunto, io sono stata in Grecia, messa nel 2008 in ginocchio dalla crisi, ma dalla crisi sistemica imposta anche da una certa Europa. Quindi On the Bread Line racconta tutto questo, però attraverso il canto, attraverso queste 100 donne che io ho coinvolto, il mio tentativo era quello di mantenere uno sguardo comunque poetico, perché Bread and Roses dice we want bread e noi vogliamo il pane, ma we want roses too, e le rose è l'arte, la musica, cioè la bellezza, no? Quindi io dico non dimentichiamoci di questo.
E tu tra l'altro hai preso anche a pallonate anche l'Europa.
Sì, sì,
in,
sì.
In un assolato merriggio greco.
Esatto, in questo quartiere Metaxurio greco di Atene, chiamo molto comunque come città, perché è una città comunque viva, vivace, anarchica anche, insomma. E quindi ho deciso di indossare i panni, innanzitutto diciamoci anche questo, forse è la prima volta che ho fatto questa cosa, di panni di Socrates, della nazionale greca di calcio.
Con un nome anche importante sulle spalle.
Socrates, perché ma io l'ho scelto appunto, cioè tutta è stata una scelta, sono andata al mercato, in realtà quella è una divisa da giocatore da bambino, cioè età 15 anni, e quindi ho disegnato con diciamo uno spray, una bomboletta spray, una bandiera dell'Europa delle mie misure, esattamente, quindi delle mie braccia, dell'apertura, della mia apertura, ho fatto queste stelle, no? Le stelle della bandiera della comunità dell'Unione Europea, e poi ho iniziato una partita a calcio, un tu per tu con questo muro di cemento che ovviamente non fluttua e quindi ritira indietro questi calci molto forti. Io non sono un antieuropeista, assolutamente no, io sono per un'Europa unita, in cui ci sia però, forse quello che diceva Spinelli, insomma, Matteo Spinelli, un'eguaglianza, un'accoglienza. Però questa imposizione, questo capitalismo così duro, perché ha messo veramente in ginocchio la Grecia. Io camminando per l'estate, io vivevo a Skarkia, che è questo quartiere anarchico, comunque limitrofo al centro di Atene, lì, ma non solo lì, le saracinesche dei negozi sono tutte abbassate. E quindi la gente veramente, io, il tassista che mi ha accolto quando sono arrivata in aeroporto, che mi raccontava che lui prima lavorava in una società, faceva l'ingegnere, adesso fa il tassista perché la società ha chiuso, insomma cose che vedremo adesso post-Covid, che stiamo già vedendo.
Mi sembra molto importante il rapporto che il tuo lavoro intrattiene con il tuo stesso corpo, con il corpo in generale e con il tuo stesso corpo. Non solo per la natura performativa che la tua arte comunque intrattiene, no? Che pratica. Nello Zen si dice che il nostro corpo è già il nostro maestro, è lui a insegnarci, è lui a indicarci le cose, no? Diresti lo stesso anche nel tuo caso, cioè il tuo corpo è il tuo maestro, il nostro corpo è il nostro maestro. Che cos'è il corpo per te?
Ma per me il corpo è innanzitutto uno strumento. Il mio corpo non è, non ci deve essere, almeno per me non c'è una forma di compiacimento. Io in qualche modo mi allontano probabilmente perché, non perché non le condivida, no? Un certo tipo di artiste o performer che lavorano sul corpo in un certo modo, con la nudità, con delle rendificazioni molto, con delle stanze più forti probabilmente, perché non è qualcosa che io sento vero per me, perché io non lo so fare, e quindi in questo senso il corpo per me è altro, è un segno anche linguistico innanzitutto. Per me la performance ha molto a che fare con la poesia, con una certa poesia visiva degli anni 70, chiamiamola anche poesia concreta o poesia espansa, perché per me il corpo è un corpo linguistico, quindi è un segno poetico nello spazio. E negli anni 70 molti artisti hanno cominciato a usare la parola, a leggerla, a performarla, e io un po' forse ho preso quell'eredità lì, cioè qualcosa che io sento vera per me. E quindi questo rapporto che ho col linguaggio, se io penso anche a Corpo Morto, no? Per me il Corpo Morto, che è un lavoro di quest'estate che ho fatto in Puglia, quindi nel momento di Tana Libera Tutti, in cui si poteva, io non ho fatto altro che performare il linguaggio e aggrapparmi a questo linguaggio, perché io ho prodotto 38 lettere di poliuretano espanso, che è il materiale con cui si usa per i giacchetti di salvataggio, per intenderci, quindi un materiale che sta a galla, l'ho fatto dipingere di arancione, quindi proprio come giacchetti di salvataggio, e in una baia vicino a Porto di Rigasa in Puglia l'ho gettato in mare, accompagnato anche dagli elementi di cemento dei corpi morti. Io sono partita anche lì dal linguaggio, che è il corpo morto. I corpi morti sono i punti di ancoraggio che si buttano in mare e poi c'è la boa appesa sopra, no? Quindi le barche, quando arrivano in radar, si attaccano a corpo morto, che è giù in fondo al mare. Quindi io linguisticamente ho giocato su questa parola, quindi ho prodotto dei corpi morti e sopra i corpi morti ho attaccato questa scritta. Però per farlo ho fatto un'azione molto anche faticosa, perché ho passato 12 ore su una barca in mezzo al mare, buttandomi, immergendomi dentro quest'acqua, per unire tutte queste lettere intorno a questa piccola barchetta che io avevo a disposizione, prestata dal porto di Tricase. Ho messo intorno queste lettere alla barca e quindi ho performato il linguaggio, e dopo tanto tempo un linguaggio anche mio, nel senso, perché io per altri lavori performativi che facevo richiedevo sempre le parole alle persone, no? C'era una richiesta continua, cosa resiste, cosa si è rotto, parole passeggere con la macchina da scrivere, quindi c'era questo linguaggio che ritornava in questo modo qui. Parole passeggere è anche lì molto visivo, perché la macchina da scrivere fa errori, si sposta da una parte all'altra, quindi sono nati, oppure 100 battute al minuto, un tentativo di scrittura dell'altro, uno di fronte all'altro con due macchine da scrivere, e quindi questi dialoghi impossibili. In corpo morto invece sono io che dopo tanti anni tiro fuori una, diciamo, parola poetica, chiamiamola così, che in realtà non è niente, nel senso, se non quello che il corpo morto è, perché quello che appare è ancora corpo morto tra cielo e terra, coraggio, e sarebbe ancoraggio, che è corpo morto tra cielo e terra, che dove io semplicemente ho messo i corpi morti, e quindi non ho fatto altro che tirar fuori l'essenza di quello che io avevo in mano. E quindi il linguaggio in questo caso è diventato a tutti gli effetti un salvagente. Quindi ti dicevo, in questo senso io mi sono aggrappata linguisticamente, no? Il linguaggio per me salva. Cos'è che resiste ancora? Questa è la domanda che possiamo aprire, secondo me. Cosa resiste?
Che è una domanda che hai detto anche prima, mi ricordo, che hai chiesto a delle persone che cosa resiste, che cosa resta,
sì,
no?
Sì.
Esatto, allora noi chiudiamo così la trasmissione quest'oggi. Che cosa resiste, Elena?
Ah, per me, io te l'ho detto già forse tra le righe, per me quello che resiste è il linguaggio, la parola, ma che è un linguaggio corporeo, un linguaggio, diciamo, è un linguaggio incarnato, in questo senso forse ci avviciniamo a qualcosa di alto, però il linguaggio incarnato per me è questo stare immersi nel mondo.
Elena Bellantoni, ti ringrazio tantissimo di questa conversazione sul tuo lavoro, noi siamo veramente fieri di aver ospitato qui la tua ricerca, quindi grazie di cuore.
Grazie a voi per questo invito e questa, diciamo, possibilità di parola.
Grazie Elena. E allora noi salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, e a mercoledì prossimo a mezzogiorno, il mezzodì contemporaneo su Radio Arte.